Questo è il secondo incontro sulla prima lettera di Giovanni, la settimana scorsa l'introduzione. Questa sera vedremo i versetti dal versetto 5 del capitolo 1 al versetto 2 del capitolo 2. Chiedo a qualcuno se può leggere questo brano. Elia, puoi leggerlo per noi?
Sì, stavo aspettando qui. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come vi è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, lo facciamo bugiardo e la parola non è in noi. Figlioli miei, vi ho scritto queste cose perché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo.
Grazie Elia. Allora, questo è un passaggio che in qualche modo evidenzia alcune delle eresie che Giovanni sta affrontando. Diciamo che in questa lettera ci sono tre temi fondamentali che Giovanni vuole in qualche modo opporre alle eresie che venivano trasmesse da maestri itineranti che giravano per le chiese, che in qualche modo diffondevano false dottrine. La prima era l'incarnazione. In tutta questa lettera si descrive l'idea che Gesù è venuto in carne, più volte trovate questa idea, quindi questi falsi maestri negavano l'incarnazione. Era una forma di filosofia chiamata gnosticismo, anche se non è proprio questo il momento in cui si forma l'agnosticismo, ma era una filosofia che vedeva un dualismo tra carne e spirito. La carne era cattiva, lo spirito era buono, quindi non era possibile che Dio si incarnasse in un corpo fisico, quindi era sbagliato. Quindi Gesù non si è mai incarnato, ma uno spirito è sceso su di lui al battesimo e alla croce lo ha lasciato. Questa era l'eresia di fondo. Un altro tema importante che Giovanni vuole opporre a questi falsi maestri era l'idea che loro avevano una spiritualità molto alta, conoscevano Dio, ma non importava come vivessero moralmente. E Giovanni più volte dice no, dobbiamo obbedire ai comandamenti. La terza eresia era il settarismo che questi uomini diffondevano. Loro dicevano di avere una conoscenza maggiore rispetto agli altri, una comunione più profonda con Dio, e quindi in qualche modo eliminavano tutte le persone che non avevano quella conoscenza con loro. Infatti Giovanni dice che il vero amore ama i fratelli, quindi tendevano a dividere le chiese. Quindi sono queste le tre eresie di fondo che Giovanni affronta. In questo testo, in modo particolare, Giovanni mette in evidenza la differenza che c'è fra la natura di Dio e la natura umana. E possiamo dire che questo testo si fonda su una affermazione programmatica, del versetto 5, se puoi leggerlo ancora.
Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre.
Questa è l'affermazione di fondo che fa da cornice a tutto il testo. L'affermazione è che se diciamo che Dio è luce, in Lui non ci sono tenebre. Questa è l'affermazione che Giovanni mette in evidenza e dice questo è il messaggio che noi apostoli abbiamo ricevuto da chi? Direttamente da Cristo. Perché dice questo è il messaggio che Lui ci ha dato. Quindi sta parlando di Cristo in questo momento. E noi ve lo annunciamo, quindi lo annunciarono gli apostoli prima di lui, Giovanni è l'ultimo apostolo, quando scrive questa lettera non ci sono gli altri apostoli, sono tutti morti. Giovanni è l'ultimo apostolo e con lui si chiude in qualche modo il canone con l'Apocalisse. Non sappiamo se l'Apocalisse fosse già stato scritto in questo momento, perché questa lettera in qualche modo serve forse per correggere alcuni malintesi che erano sorti con il Vangelo di Giovanni. Quindi lui deve scrivere questa lettera per correggere alcuni malintesi che il Vangelo aveva prodotto, con il prologo per esempio e altri aspetti. Quindi Giovanni è l'ultimo, questo è il messaggio che vi annunciamo. Giovanni si identifica non soltanto con la sua voce ma con la voce di tutti gli altri apostoli che hanno annunciato. Lui usa un presente per dire che anch'io in questo momento vi annuncio e continuo a annunciare questo messaggio. Quindi questa è la dichiarazione programmatica. Poi ci sono tre errori che Giovanni vuole correggere. E usa degli slogan, che probabilmente erano gli slogan che i falsi maestri usavano. E lui usa un ipotetico plurale. Al versetto 6, lui dice: se diciamo che abbiamo comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Quindi Giovanni usa un'affermazione che loro dicevano e poi la contrappone con la soluzione al versetto successivo. Quindi il 6 l'errore, il 7 la soluzione, l'8 l'errore, il 9 la soluzione, il 10 l'errore e l'1 e 2 sono la soluzione. Quindi tre errori che lui corregge e tre soluzioni che lui dà a quell'errore. Il primo errore è che, cosa dicevano questi falsi maestri? Dicevano di avere una conoscenza superiore, abbiamo comunione con Dio. Quando Giovanni usa versetto 5, luce e tenebre, non è una dicotomia filosofica, come si usava nel mondo greco, ma è tipica del mondo ebraico. È un'affermazione tipica del mondo ebraico, di coloro che erano parte del patto di Israele e che è presente nella Torah. Per esempio, l'idea che Dio è luce non è una invenzione del Nuovo Testamento. Per esempio, provate a leggere, Giovanni la usa molte volte nel suo Vangelo, solo nei primi 8 versetti 4 volte la parola luce. Però se voi leggete ad esempio Isaia 2:5, chi può leggere luce? Quindi l'idea di luce e tenebre non è un discorso filosofico, ma l'idea che Dio è luce, nel senso che Dio è santo, Dio è giusto, Dio è un essere morale che ha delle leggi morali. Quindi la luce significa in qualche modo la giustizia, la verità, la santità, l'obbedienza ai comandamenti.
Isaia 2:5.
Sì.
Casa di Giacobbe, venite e camminiamo alla luce del Signore.
Alla luce del Signore, 63. Quindi luce e tenebre non è una dicotomia che il Nuovo Testamento inventa, ma fa parte del mondo e del retroterra ebraico, quindi non fa parte della filosofia greca, come alcuni pensano. Che Giovanni sta scrivendo comunque in un contesto greco.
Isaia 63.
Sì.
Le nazioni cammineranno alla tua luce, i re allo splendore della tua aurora.
Quindi i re cammineranno alla tua luce. Michea 7:8, ad esempio.
Non ti rallegrare per me, o mia nemica. Se sono caduta, mi rialzerò. Se sto seduta nelle tenebre, il Signore è la mia luce.
Quindi, poi anche altri autori del Nuovo Testamento usano il concetto luce e tenebre. Per esempio Paolo in Romani 13:12, oppure Gesù stesso: voi siete la luce del mondo. Quindi il concetto luce e tenebre non è un'invenzione di Giovanni, non è un'invenzione del Nuovo Testamento, ma è parte del retroterra giudaico, ebreo. Quindi il concetto è che Giovanni dice: Dio è luce, ma se diciamo di avere comunione con lui, di avere un rapporto intimo con lui, la parola comunione è una parola molto profonda nel Nuovo Testamento, è usata ad esempio in Atti 2:42, dall'idea di un'intimità, di un'amicizia, di una conoscenza profonda. Quindi se diciamo di avere comunione con Dio e camminiamo nelle tenebre, Giovanni dice ci sono due conseguenze di questa affermazione sbagliata. La prima è che dice noi mentiamo, quindi usa un presente, non dice noi stiamo mentendo o abbiamo mentito, ma continuiamo a mentire a noi stessi e agli altri, e poi dice e non mettiamo in pratica la verità. Una delle cose interessanti è che per Giovanni la verità non è qualcosa di teorico, ma è di pratico, perché lui dice e non facciamo la verità nell'originale, cioè non la realizziamo la verità, cioè non stiamo camminando in quella verità. Quindi il primo errore è, se diciamo di avere comunione con Dio e siamo nelle tenebre, due conseguenze: siamo bugiardi, cioè stiamo mentendo a noi stessi e agli altri, e non stiamo facendo la verità. Giovanni gioca molto con il concetto di verità ed errore. In questi versetti la userà più volte questa parola verità. Il secondo errore di cui i falsi maestri parlavano è praticamente al versetto 6, 7, No, scusate, la soluzione all'errore che Giovanni dà, versetto 7, ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Cristo ci purifica da ogni peccato. Una domanda che vi faccio, secondo voi avreste scritto così? Quindi se camminiamo nella luce, come Lui è nella luce, quindi questo qua non è più Cristo ma il Padre, ok? Cosa avreste scritto voi? Io avrei scritto, se camminiamo, abbiamo comunione con Lui. Lui non fa questo ragionamento. Abbiamo comunione gli uni con gli altri. Per Giovanni, in qualche modo, l'idea del camminare nella luce ha sempre un impatto verticale ed orizzontale. Con Dio, ma soprattutto con le persone che in qualche modo sono parte della medesima famiglia nella quale camminiamo. Cioè l'idea che Giovanni esprime, che va a contrastare l'errore di questi uomini, che insegnavano che loro avevano una conoscenza maggiore di Dio, quindi si separavano dagli altri. Non dice, se camminiamo con Dio, abbiamo comunione con Lui, la realtà più profonda è che siamo intimi gli uni agli altri, camminiamo insieme in quella medesima verità. E poi c'è un altro aspetto, la seconda correzione di Giovanni, è che qui inserisce una cosa fondamentale. Per Giovanni, la natura umana e la natura divina sono incompatibili, a meno che non c'è un mediatore che medi tra le due nature, e il sangue di Gesù Cristo ci purifica da ogni peccato. L'idea che Giovanni dice che nel momento che abbiamo comunione con Dio, la nostra natura è incompatibile con Lui, ma attraverso Cristo noi siamo puliti da ogni peccato. Cioè l'idea che Giovanni adesso sta introducendo è l'idea che il peccato esiste. Questi falsi maestri nel secondo errore dicono questo, guardate. Al versetto 8, se diciamo, ancora questo è uno slogan di questi falsi maestri, di essere senza peccato, cioè cosa insegnavano questi falsi maestri? Insegnavano l'idea che loro non peccavano più, perché oramai non c'era più peccato in loro, erano perfetti, erano arrivati a un livello tale che il peccato non li scalfiva più, che il peccato non esisteva nella loro vita. Cioè l'idea che questi falsi maestri avevano di loro stessi è che la loro conoscenza era tale che oramai loro non peccavano più. Quindi non c'era peccato nella loro vita. E quindi Giovanni dice, questo è il secondo errore. E qual è la conseguenza di questo secondo errore? Che dice che se noi diciamo di essere peccati, inganniamo noi stessi. Prima cosa ha detto? Noi mentiamo, adesso noi ci inganniamo. L'idea è che noi stiamo prendendo un abbaglio. Siamo sedotti dalla nostra stessa convinzione di non essere nel peccato. Cioè l'idea di essere sviati. E Giovanni usa un verbo che si usa normalmente quando si parla di falsi maestri, che è l'idea di planare, di allontanarsi dalla verità. Quindi il concetto è che se diciamo di essere senza peccato, noi ci stiamo ingannando, e poi guardate ancora una volta, dice, è ancora la verità. Prima noi non mettiamo in pratica la verità, non la facciamo, adesso non ce l'abbiamo neanche più. Dice, la verità non è in noi, noi non abbiamo più la verità. Se pensiamo di essere già perfetti, noi non abbiamo più la verità. Ora, verità, secondo voi, a cosa si potrebbe riferire in questo contesto? È una domanda. Siamo in tanti. Potrebbe? Potrebbe? Però dice, la verità non è in noi. Luce.
Che non abbiamo il Signore.
Potrebbe essere la parola, ma potrebbe essere l'idea della verità che noi siamo nel peccato. Cioè abbiamo perso la verità secondo la quale noi continuiamo a peccare. Giovanni gioca a volte con questa, come potremmo dire, questa ambiguità. Se è la parola o se è una verità più profonda. Di solito la applica la parola, perché di solito nel Vangelo di Giovanni la parola verità è legata alla parola. E anche questa lettera lo fa, però lui non è ambiguo perché sta giocando. Usa i termini in modo tale che possa far capire meglio le conseguenze degli errori di questi uomini. E qual è la soluzione invece per questo errore? Versetto 9. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Qual è la soluzione per Giovanni, secondo voi? La confessione, certo.
L'abbandono del peccato.
Sì.
Riconoscere di essere peccatore.
Riconoscere che esiste il peccato in noi, perché lo vediamo. Tutto l'Antico Testamento parla del peccato dell'uomo. Geremia, il versetto classico, 17:9, il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno. Gesù stesso insegnò questo in Matteo 15, che non sono le cose che entrano nell'uomo che lo contano, ma quelle che escono dall'uomo, dall'abbondanza del cuore parla la bocca. Giovanni dice, se riconosciamo questo abbiamo una soluzione, altrimenti non ce l'abbiamo. La soluzione è quale? La fedeltà di Dio alle sue promesse e le azioni di Dio alle conseguenze dei nostri peccati. Le promesse che Dio è fedele, ha promesso e lui lo farà. Ha promesso che chiunque confessa il peccato sarà perdonato. Ad esempio il nuovo patto si fonda su questi aspetti, Geremia 31. Io perdonerò tutti i loro peccati. Quindi Dio è fedele nel perdonarli, ma va oltre, dice Giovanni. Non solo li perdona, ma addirittura li cancella. Perché usa la parola purificare. E questa è una parola che viene dal retroterra ebraico dell'Antico Testamento, Levitico, che copre il peccato. Il sangue di Cristo copre il peccato, quindi l'agnello senza difetto, senza macchia, che copre il peccato. Dà l'idea del modello ebraico, dell'uomo che andava al tempio con l'animale, metteva la mano sull'animale, l'animale veniva ucciso, si identificava con l'animale, i suoi peccati passavano all'animale, l'animale in qualche modo era colui che subiva la pena, ma l'uomo veniva perdonato. Questa è l'immagine che Giovanni sta dando, quindi da un lato le promesse di Dio fedele e dal fatto che lui è giusto, che perdona i peccati e li cancella attraverso il sangue di Cristo. Il terzo errore che lui deve correggere, di questi falsi maestri, leggiamo il versetto 10. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. È uguale a quello di prima oppure no? Perché se lo leggete così sembra essere uguale a quello che ha detto prima. Ma c'è qualche differenza secondo voi?
Sembra ancora più grave perché è sul Signore, cioè il Signore bugiardo.
Sì? Altro?
Non riconosco la verità della parola di Dio.
Anche, ovviamente, sono falsi maestri, quindi non riconoscono. Ma mentre nell'errore precedente questi uomini dicevano che non avevano peccato, nel senso che il peccato non era più in loro, quindi non peccavano più. Questo è molto più sottile, perché non si vede forse nella nostra lingua, però l'idea che Giovanni sta dicendo, e usa un verbo particolare, una costruzione grammaticale particolare, che questi uomini affermavano che il peccato non è mai entrato nel mondo. L'idea che loro negavano che la natura umana fosse corrotta. Non so se avete compreso che cosa insegnavano questi falsi maestri. Non solo che loro erano perfetti, ma che il peccato non aveva mai intaccato la loro vera natura. Loro non erano stati intaccati dal peccato. Per loro non esisteva il peccato originale, chiamiamolo così per capirci meglio. Cioè Adamo ed Eva, il peccato di Adamo ed Eva non li aveva intaccati. Erano estranei a quella verità. Cioè loro insegnavano che non avevano alcun, come potremmo dire, non avevano conseguenza del peccato di Adamo. Sapete cosa vuol dire? Che noi siamo senza peccato, vuol dire che la nostra natura è buona totalmente. La scrittura non insegna questo. E quindi qual è l'errore per Giovanni che loro commettevano oltre questo? Le conseguenze?
Annullavano il sacrificio di Cristo, in un certo senso. Perché lui si è caricato di tutti i nostri peccati.
In un certo senso lo annullavano, sì, sotto certi aspetti sì. Lo rendevano inutile più che annullarlo. Quindi se diciamo di non aver peccato, due cose. Facciamo bugiardo chi?
Dio.
Dio. Perché lo facciamo bugiardo?
Perché non abbiamo peccato. Perché lui ha detto che tutti gli uomini sono peccatori.
Perché la scrittura è piena di quell'insegnamento. Romani 5,12. Provate a leggere Romani 5,12. Leggete Romani 5,12. È un classico. O Geremia, adesso non ricordo più il versetto, quando dice voi siete come si possono togliere le chiazze nere dal leone, così per voi il vostro peccato, o il vostro peccato è scolpito nel vostro cuore, dice. Romani 5,12 dice:
perciò come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo
e per mezzo del peccato la morte, e così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato.
Che cosa vuol dire questo? Che cosa insegna questo versetto?
Il peccato è esistito fin dall'inizio.
No, 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 non è questo. Dice che a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e tutti peccarono, vuol dire che tutti in Adamo peccarono, da lì in poi non c'è nessuno che non lo fa. Perché Paolo, da quando dice tutti hanno peccato, sta pensando ai discendenti di Adamo e usa un verbo al passato dicendo che in lui tutti peccarono. Quindi anche i suoi discendenti, questi falsi maestri negavano questa verità, quindi facevano bugiardo dire da un lato. La seconda è la parola non è in noi, quindi questo gioco tra verità e parola, Giovanni lo riprende qui. Quindi è la parola, potrebbe essere. È la verità in senso che non hanno più la verità di Dio, potrebbe essere. C'è questa ambiguità che Giovanni usa. Poi c'è la soluzione a questo errore. I primi due versetti del capitolo 2. Qui Giovanni diventa un po' più pastorale. Fino adesso non si vedeva questa pastoralità, però lui usa una parola, figlioletti miei, che in tutta la lettera è presente. Quindi comincia a mostrare il cuore di un pastore. Giovanni non vuol far polemica con i falsi maestri, non è questo il suo obiettivo. Giovanni desidera che i suoi camminino nella verità e siano preservati dalla falsità. E quindi li ama a tal punto da essere disposto a mettere in evidenza l'errore di questi uomini, perché ama loro. Quindi dice, vi scrivo queste cose, qual è l'obiettivo di Giovanni? Ve lo scrivo affinché voi siate consapevoli che il peccato esiste e quindi non pecchiate. Quindi siate saggi nel modo di camminare. Questi falsi maestri avevano una doppia morale. Pensavano di essere spirituali ed erano immorali dal punto di vista fisico. Come i falsi maestri di Giuda, ad esempio. Dicevano di essere spirituali ma in realtà erano dei fornicatori. Giovanni dice, io vi scrivo queste cose, vi amo talmente affinché voi siate saggi, attenti e non pecchiate. Però Giovanni sa che il peccato esiste, l'ho appena detto. Però se peccate, dice, abbiamo. Non dice avremo, o forse c'è stato e non c'è più, ma abbiamo. E per ricollegarmi al tema della lettera di Giovanni, prima Giovanni 5,13, vi ho scritto queste cose affinché sappiate che abbiamo la vita eterna. Giovanni parla sempre al presente in questa lettera quando fa riferimento alle verità centrali, quindi è qualcosa di presente continuo, sempre. E per la terza volta parla di Cristo in questa lettera. Ha parlato del sangue di Cristo, lo ha descritto come colui che in qualche modo è colui che cementa la relazione nella Chiesa, e adesso lo definisce avvocato. È qualcuno che difende i suoi. E vi fa pensare a Romani 8,34. Chi accuserà gli eletti di Dio? Gesù Cristo è colui che è morto. E poi c'è questo aspetto interessante. Giovanni, il figlio è presentato come colui che purifica, il cui sangue, è un avvocato, ma è anche un sacrificio propiziatorio. Cioè l'idea è che Gesù Cristo ha propiziato Dio, ha tolto l'ira. Perché questo è un linguaggio dell'Antico Testamento. Giovanni è un ebreo, conosce l'Antico Testamento, conosce Levitico molto bene. Quindi Gesù Cristo è l'agnello che toglie il peccato, toglie l'ira e mette l'uomo in relazione con Dio. Però se voi notate, sia il padre che il figlio sono chiamati giusti. Dio è fedele e giusto da perdonare e Gesù Cristo è il giusto, ma non è la stessa definizione, non significa la stessa cosa. Nel primo caso Dio è giusto nel senso che lui è moralmente corretto. Quello che dice fa. Nel secondo caso è giusto perché Gesù è colui che giustifica. È giusto perché lui è l'unico giusto che ha ricevuto giustificazione. Per mezzo di lui noi siamo giustificati. Non so se mi sono spiegato, non so se avete capito. È giusto nel senso che è l'unico che ha obbedito alla legge. Obbedienza attiva e passiva, è morto in croce. Lui è l'unico giusto. È colui che perdona i peccati, non solo i nostri, ma anche quelli di tutto il mondo. Secondo voi cosa significa questa espressione? Questa è una di quelle espressioni difficili della Bibbia. E alcune dottrine arminiane dicono che avete visto che il sacrificio di Cristo è valido per tutti? Calvinisti dicono no, soltanto i suoi. però è un versetto che esiste. Cosa significa? Non è chiaro. La chiarezza di Giovanni è che lui sta dicendo che Gesù Cristo non è solo di alcuni, ma è di tutti quelli che lo hanno confessato. E chiude questa lettera, in qualche modo, cioè chiude questo testo, con questa affermazione: lui è colui che ci permette di vivere. Quali errori possiamo commettere, secondo voi, per renderla pratica? Esistono queste dottrine sbagliate oggi oppure no? O sono vecchie? Perché sai, possono essere vecchie, ora non ci interessano più.
Esistono.
Certo che possiamo dire, noi conosciamo Dio, quindi possiamo vivere come vogliamo. Ci sono branche evangeliche che insegnano questo. Io non li definirei evangelici, però sì. Oppure un altro errore: noi non pecchiamo più. C'è stato nel Settecento una corrente cristiana di un grande uomo di Dio, John Wesley, che affermava questo, la dottrina della perfezione cristiana. Eravamo già arrivati, non si peccava più. E John Wesley fu un grande uomo di Dio. Quindi possiamo sbagliare anche noi. E noi non abbiamo una natura peccaminosa, abbiamo il libero arbitrio. Avete mai sentito parlare libero arbitrio? Significa che noi siamo liberi nelle nostre scelte. La scrittura non insegna questo. Noi siamo tratti dal peccato. Tutta la nostra natura umana è stata contaminata. Noi non siamo cattivi all'ennesima potenza come potremmo essere, perché Dio ci preserva con la sua grazia. Però tutta la nostra, tutto il nostro essere è stato intaccato dal peccato. Quindi il libero arbitrio va visto alla luce del peccato che è in noi. L'unico che ebbe libero arbitrio, due uomini in tutta la scrittura ebbero libero arbitrio: Adamo prima del peccato e Gesù Cristo. Da lì in poi, che io sappia, nessuno ce l'ha avuto. Quali sono le possibili soluzioni? Beh, pecchiamo, siamo dei peccatori, però Gesù Cristo è morto per noi. Altra conseguenza è che continuiamo a peccare, però Dio perdona coloro che confessano, quindi non c'è peccato che non possa essere perdonato. Qui non dice Giovanni che alcuni peccati sì. Nel capitolo 5 dirà qualcosa di difficile quando parla del peccato che conduce a morte, ma in questo testo Giovanni dice che i nostri peccati sono perdonati, quindi non c'è peccato che non possa essere perdonato, qualsiasi peccato può essere perdonato. E poi l'ultimo aspetto è: possiamo non peccare? Sì, ma non peccheremo. E pur peccando c'è qualcuno che in qualche modo ci difende sempre.